Per me, una delle cose più dolorose della storia è che la vera rinascita di Cristo, che produsse la cattedrale di Chartres, il ciclo delle leggende d'Artù, la vita di San Francesco d'Assisi, l'arte di Giotto e la Divina Commedia di Dante, non abbia avuto la libertà di svilupparsi secondo le sue proprie linee interne, ma invece sia stata interrotta e violentata dalla fredda rinascita classica che ci ha dato gli affreschi di Raffaello, l'architettura di Palladio, la tragedia francese convenzionale, la cattedrale di San Paolo e la poesia di Pope e tutto ciò, insomma, che è creato al di fuori, secondo regole morte, che non emana dall'intimo di un potente soffio ispiratore, ma dovunque si verifica un movimento romantico, in arte, là, in un modo o nell'altro, si trova Cristo o l'anima di Cristo. Egli è in Romeo e Giulietta, nel racconto d'inverno, nella poesia provenzale, nella ballata del vecchio marinaio, nella Belle Dame sans merci e nella ballata della carità di Chatterton. Dobbiamo all'anima di Cristo le cose e i generi più diversi, i miserabili di Hugo, i fiori del male di Baudelaire, la nota pietosa dei romanzi russi, Verlaine e i suoi poemi, le vetrate, le tappezzerie e i lavori quattrocenteschi di Burne Jones e di William Morris le appartengono non meno che il campanile di Giotto, Lancillotto e Ginevra, Tannhäuser e i marmi violenti di Michelangelo, l'architettura gotica, l'amore per i fanciulli e l'amore per i fiori. A queste due ultime cose, veramente, l'arte classica non accorda che poco posto, appena quel tanto che basta per farli crescere e giocare. Eppure, dal XII secolo ai nostri giorni, essi non hanno mai cessato di comparire nell'arte in attitudini varie e in età diverse, a un tratto e capricciosamente sorgendo appunto come i fanciulli e di fiori. La primavera dà sempre l'idea che i fiori si siano nascosti e che ricompaiano al sole per la paura che gli uomini si stanchino di cercarli e vi rinuncino. E la vita d'un fanciullo non è altro che un giorno d'aprile con delle piogge e delle zone di sole per i narcisi. Ora, è questo carattere immaginativo della natura di Cristo che lo rende il centro palpitante dello spirito romantico. Le strane figurazioni del poema drammatico e della ballata sono create dalla fantasia d'un altro, ma Gesù di Nazareth si è interamente creato per proprio conto. Il canto di Isaia, in vero, aveva da fare con la venuta di Cristo tanto quanto il gorgheggio dell'usignolo con l'alzarsi della luna. Nulla di più e nulla di meno. Egli fu la negazione, come pure l'affermazione della profezia. Per ogni speranza che realizzava, un'altra ne distruggeva. In ogni bellezza, dice Bacone, c'è qualche stranezza di proporzione e di coloro che, come lui, sono delle forze dinamiche. Cristo dice che sono come il vento, che soffia dove gli pare e nessuno può dire né donde venga né dove vada. Perciò il suo ascendente è così grande sugli artisti. Egli ha tutti i colori della vita, il mistero, la stranezza, il patetico, la suggestione, l'estasi e l'amore. Si rivolge allo spirito del miracolo e crea quel tale stato d'animo solo nel quale può essere compreso. E per me è una gioia ora il considerare che egli è tutta immaginazione, il mondo stesso è di una identica sostanza. Ho detto nel Dorian Gray che i grandi delitti del mondo accadono nell'intimo del cervello. Ma non è pure nel cervello che tutto accade? Adesso sappiamo che noi non vediamo con gli occhi, né udiamo con le orecchie. Essi non sono che dei canali per trasmettere con più o meno di esattezza le impressioni dei sensi. È dentro il cervello che il papavero è rosso e la mela odora e la lodola canta. Da qualche tempo io studio con cura i quattro poemi in prosa che riguardano la figura di Cristo. Per Natale sono riuscito a procurarmi un testamento greco ed ogni mattina, dopo aver spazzato la mia cella e forbito i miei utensili, leggo un passo dei Vangeli, una dozzina di versetti presi a caso, non importa dove. È una deliziosa maniera di cominciare la giornata. Ciascuno, anche vivendo una vita turbinosa e disordinata, dovrebbe fare così. Ripetizioni interminabili ad ogni proposito e fuori scopo. Ci hanno sciupato la freschezza, l'ingenuità, la grazia semplice e romantica dei Vangeli. Li sentiamo leggere e citare troppo spesso e troppo male, ed ogni insistenza di questo genere è antispirituale. Quando si torna al testo greco, pare di entrare in un'aiuola di gigli, uscendo da una casa angusta ed oscura. Il piacere è raddoppiato per me dal pensiero che è assai probabile che noi adoperiamo le medesime frasi, ipsissima verba, usate da Cristo. Si ritenne per certo a lungo che gli si esprimesse in aramico, anche Renan lo credeva, ma ora sappiamo che gli abitanti della Galilea, come gli irlandesi dei nostri giorni, erano bilingui, e il greco era il linguaggio ordinario che serviva per le relazioni quotidiane, da un capo all'altro della Palestina e veramente da un punto all'altro di tutto il mondo orientale. Ero spiacente di non poter conoscere le parole di Cristo se non attraverso la traduzione di una traduzione. Sì, è per me una delizia pensare che, almeno per la semplice conversazione, Carmide avrebbe potuto ascoltarlo e Socrate parlare con lui e Platone comprenderlo, che egli pronunciò esattamente. Ego eimi o poten, o kalos, io sono il buon pastore, che quando pensava ai gigli del campo, i quali non lavorano e non filano, egli si espresse precisamente così. Kata mathedei, tacrina, topos, ausanei, oukopia, oude fede, e che la sua ultima parola, quando gridò tutto è finito, la mia vita è terminata, ha toccato il vertice della sua perfezione, fu proprio quella che ci riporta San Giovanni. Tetelestai, e nulla più. Leggendo i Vangeli, specialmente il quarto, quello di San Giovanni o del Gnostico, chiunque sia colui che assunse il suo nome e il suo abito, io vedo di continuo che l'immaginazione è messa innanzi come la base di ogni vita spirituale e materiale. E inoltre per Cristo l'immaginazione era una semplice forma dell'amore, e l'amore era sovrano nel senso più esteso del termine. Circa 6 settimane fa il medico mi accordò il permesso di mangiare del pane bianco invece del ruvido pane nero o bigio del regime ordinario. È una vera ghiottoneria. Parastrano che del pane secco possa essere una ghiottoneria. Per me lo è a tal punto che alla fine di ciascun pasto io mangio accuratamente le briciole rimaste sul mio piatto di metallo o cadute sulla grossa salvietta che ci serve di tovaglia per non sporcare la tavola, e non lo faccio per fame. Il vitto che mi danno è sufficiente, ma solo per non perdere nulla di ciò che mi è dato. È in questo modo che bisogna considerare l'amore. Cristo, come tutte le figure affascinanti, aveva il potere non soltanto di dire lui stesso delle cose belle, ma anche di farsi dire delle belle cose dagli altri. E a me piace la storia che ci racconta San Marco d'una donna greca la quale, dicendole Cristo, per mettere alla prova la sua fede, di non poterle dare il pane dei figli di Israele, replicò che i piccoli cani, canaria, accucciati sotto la tavola, si nutrono delle briciole che i bimbi fanno cadere. La maggior parte degli uomini vivono per l'amore e per l'ammirazione, ma invece è per mezzo dell'ammirazione e dell'amore che noi dovremmo vivere. Se qualcuno ci mostra dell'amore, noi dovremmo riconoscere che ne siamo perfettamente indegni. Nessuno è degno d'essere amato. Il fatto che Dio ama l'uomo ci prova che nell'ordine divino delle cose ideali è stabilito che un eterno amore sarà dato a chi ne è eternamente indegno. Ovvero, se questa frase sembra troppo amara, diciamo che tutti gli uomini sono degni d'amore, tranne coloro che possono esserlo. L'amore è un sacramento che bisognerebbe accogliere in ginocchio, e domine non sum dignus dovrebbe essere la frase di coloro che lo ricevono sulle loro labbra e nel loro cuore. Se io scriverò ancora nel senso di creare un'opera d'arte, due sono i soggetti, soprattutto, sui quali e per mezzo dei quali voglio esprimermi. Uno è Cristo come precursore dell'atteggiamento romantico nella vita. L'altro, la vita artistica, considerata nei suoi rapporti con la condotta umana. Il primo è senza alcun dubbio assai seducente, perché io vedo in Cristo non solo il principio essenziale del supremo tipo romantico, ma anche tutte le contingenze e le stesse perversità del temperamento romantico. Egli fu il primo a dire agli uomini di vivere come i fiori e ha fissato sempre la frase: Cristo prese i fanciulli come tipo e modello per le aspirazioni umane. Li propose come esempio ai loro genitori, cosa che io ho sempre pensato, se è vero che si deve giovarsi di ciò che è perfetto. Dante descrive l'anima dell'uomo come proveniente da Dio, che piangendo e ridendo pargoleggia. Ed anche Cristo aveva veduto che l'anima di ciascuno di noi dovrebbe essere a guisa di fanciulla, che piangendo e ridendo pargoleggia. Sentì che la vita è mutevole, fluida, attiva, e che permetterle di stereotiparsi in una forma qualsiasi significa farla morire. Cristo disse che gli uomini non devono preoccuparsi eccessivamente dei loro interessi materiali e comuni, che solo il liberarsi dalle faccende pratiche è una cosa importante. Gli uccelli non si affannano per interesse di sorta. Perché l'uomo dunque se ne cruccia? È delizioso quando afferma: non curatevi del domani. L'anima non val più che la carne e il corpo più della veste. Un greco avrebbe potuto usare quest'ultima frase. Essa è piena di sentimento greco, ma solo Cristo poteva enumerarle tutte e due e riassumere così perfettamente la vita. La sua morale è tutta di simpatia, appunto come deve essere la morale. Se non avesse mai detto altro che queste parole, i suoi peccati le sono perdonati perché ha molto amato, metterebbe il conto di morire per averle dette. La sua giustizia è una giustizia tutta poetica, appunto come la giustizia deve essere. Il malfattore andrà in paradiso perché è stato infelice. Io non trovo una ragione migliore per mandarvelo. Gli artigiani che non hanno lavorato che una ora sola nella vigna e durante la brezza fresca della sera riscuotono lo stesso salario di coloro che hanno sudato tutto il giorno in mezzo ai tralci, sotto la sferza del sole. Probabilmente nessuno meritava di essere pagato, o forse gli artigiani erano differenti. Cristo non aveva nessun trasporto per i sistemi meccanici, privi d'anima, che trattano gli uomini come se fossero degli oggetti e trattano tutto il mondo alla stessa stregua. Per lui non esistono leggi, c'erano semplicemente delle eccezioni, come se ogni uomo od ogni cosa non trovassero alcun simile. Ciò che forma il tono stesso dell'arte romantica era per Cristo il vero fondamento della vita naturale, non ne scorgeva altro. E quando gli fu condotta innanzi una donna sorpresa in flagrante adulterio e gli fu indicata la sentenza della legge e gli venne chiesto ciò che occorreva fare, egli continuò a scrivere col suo dito sulla sabbia, come se non avesse udito, e quando lo si esortò a rispondere, alzò la testa e disse: chi di voi è senza peccato, scagli la prima pietra. Mette conto di vivere per pronunciare una simile frase. Come tutte le nature poetiche, egli amava gli ignoranti. Ben egli sapeva che nell'anima d'un essere ignorante c'è sempre posto per una grande idea, ma non poteva sopportare gli stupidi, specie coloro che sono resi tali dall'educazione, gli uomini pieni di opinioni, delle quali non ne capiscono neppure una, tipo particolarmente moderno, messo in luce da Cristo quando lo dipinge con il tipo di colui che possiede la chiave della conoscenza, ma che, incapace di servirsene per conto proprio, impedisce anche agli altri di usarla, quantunque essa possa aprire la porta del regno del cielo. Contro i Filistei egli condusse la sua più fiera campagna. È la guerra che devono combattere tutti i figli della luce. Il Filisteo era la figura caratteristica dell'età e dell'ambiente nel quale Cristo viveva. Con la loro opaca rispettabilità, la loro noiosa ortodossia, con la loro esclusiva preoccupazione del lato volgarmente materialistico della vita e la loro prosopopea di se stessi e della loro importanza, i giudei di Gerusalemme al tempo di Cristo erano l'immagine esatta del filisteismo britannico del nostro tempo. Cristo si beffò dei sepolcri imbiancati e la sua frase rimase eterna. Trattò il successo materiale come una cosa da disprezzarsi assolutamente. Non voleva vedere in esso nulla di importante. Considerava la ricchezza come un ingombro per l'uomo. Non voleva affatto sentir parlare di sacrificio della vita a un qualunque sistema di pensiero o di morale. Mostrò che le forme e le cerimonie erano fatte per l'uomo e non già l'uomo per le forme. le convenzioni e le cerimonie. Prese l'idolatria del sabato a bersaglio delle sue sfide, le filantropie a freddo, le ostentate carità pubbliche, i massacranti formalismi così cari allo spirito dei mediocri, tutto denunciò con uno sdegno implacabile. Per noi l'ortodossia è semplicemente un'acquiescenza facile e idiota, ma per essi e nelle loro mani era una tirannide terribile e paralizzatrice. Cristo la ripudiò, sostenne e provò che soltanto lo spirito contiene un valore. Quasi con un maligno piacere dimostrava loro che, malgrado lo studio continuo della legge e dei profeti, essi non avevano in realtà la più piccola idea di quel che le une e gli altri significassero. Al contrario della loro suddivisione di ogni giornata in una serie fissa di pratiche prescritte, come un tritume di mente diruta, egli predicò l'enorme valore di vivere per l'ora presente. Coloro che egli salvò dai peccati furono salvi soltanto per merito di alcuni momenti belli nella loro vita. Nel veder Cristo, Maria Maddalena spezza il ricco vaso d'alabastro donatole da uno dei suoi amanti e sparge gli aromi sui piedi stanchi e polverosi del Maestro. Ed è appunto in forza di questo momento unico che ella è posta per sempre con Ruth e Beatrice in mezzo alle ghirlande di rose bianche del paradiso. Tutto ciò che Cristo ci insegna con piccoli moniti si è che ogni istante della nostra vita deve essere bello, che l'anima ha da essere pronta per l'arrivo dello sposo, sempre attenta alla voce dell'amante, poiché il filisteismo è semplicemente quel lato dell'indole dell'uomo che non si illumina alla fiamma dell'immaginazione. Cristo vede tutte le più splendide facoltà della vita come delle attitudini luminose. La stessa immaginazione è la luce del mondo. Il mondo è creato da lei e tuttavia non la comprende, il che spiega, poiché l'immaginazione è un manifestarsi dell'amore ed è l'amore e la facoltà d'amare che distinguono tra loro gli esseri umani. Se non che gli è nelle sue relazioni con i peccatori che Cristo è soprattutto romantico, nel senso più reale della parola. Il mondo aveva sempre venerato i santi perché sono i più prossimi alla perfezione di Dio. Cristo, invece, guidato da un istinto divino, sembra che abbia sempre amato il peccatore come il più prossimo alla perfezione dell'uomo. Il suo desiderio originario non era già quello di redimere gli uomini, come non era di lenire il dolore. Trasformare un ladro interessante in un onest'uomo noioso non era proprio il suo scopo. Egli avrebbe avuto una ben misera idea della società per la redenzione dei carcerati ed altre iniziative moderne del medesimo genere. La conversione di un pubblicano in un fariseo non gli sarebbe parsa un atto molto degno di gloria, ma egli considerava il peccato e la sofferenza in una maniera che il mondo non ha peranco compreso, come due cose belle e sante, come forme di perfezione. Questa sembra un'idea pericolosa, ed è pericolosa, difatti, come tutte le grandi idee. Ma non c'è dubbio che era veramente il credo di Cristo, ed io non esito a ritenerla una verità straordinaria. Certo, occorre che il peccatore si penta, ma perché? Per la semplice ragione che altrimenti non potrebbe rendersi conto di ciò che ha fatto. L'istante del pentimento è quello stesso dell'iniziazione, e anche più, è il mezzo col quale si muta il proprio passato. I greci non reputavano possibile tutto ciò. Spesso affermano nei loro aforismi gnomici: nemmeno gli dèi potrebbero mutare il loro passato. Ebbene, Cristo ha mostrato che il più comune dei peccatori può farlo e che anzi è l'unica cosa da fare. Se ne fosse stato richiesto, Cristo, ne sono sicuro, avrebbe risposto che nell'istante in cui il figlio prodigo cadde in ginocchio davanti al padre e ruppe in singhiozzi, egli trasformò le sue orge, le sue umiliazioni e la sua degradazione in altrettanti momenti belli e santi della propria vita. È difficile, lo so, per la maggior parte degli uomini l'afferrare una idea si fatta. Oso dire che bisogna dare in prigione per poterla comprendere. E se così è, vale veramente la pena di vivere in una galera. C'è qualche cosa di così unico in Cristo. Certo, come ci sono delle false aurore prima dell'aurora vera e dei giorni d'inverno incredibilmente dolci di sole che ingannano il croco e gli fanno sciupare l'oro anzitempo, o spingono il troppo ingenuo uccello al canto per invitare la sua compagna a costruire un nido su delle frasche ignude. Così ci furono dei cristiani avanti Cristo e siamo ne loro riconoscenti, ma il male si è che non ce ne furono più dopo di lui. Faccio un'eccezione: San Francesco d'Assisi, ma Dio gli aveva dato sin dalla nascita un'anima di poeta ed egli stesso nella sua prima giovinezza aveva tolto in mistiche nozze la sua sposa Povertà, con l'anima d'un poeta e il corpo d'un mendicante. San Francesco non percorre troppo difficilmente la via della perfezione. Egli comprese Cristo e così divenne simile a lui. Non abbiamo bisogno del Liber Confirmatarum per apprendere che la vita di San Francesco è la vera imitazione di Cristo, poema che, comparato al Liber, non è che una prosa. Sicuramente il fascino di Cristo si è che egli è in tutto e per tutto simile ad un'opera d'arte. Non ci insegna nulla, in realtà, ma per il solo fatto d'essere condotti alla sua presenza si diventa qualcosa di più. E ciascuno di noi è predestinato a questa presenza. Almeno una volta nella sua vita, ogni uomo cammina con Cristo sino ad Emmaus. Ora, per ciò che riguarda l'altro soggetto, vale a dire il rapporto della vita artistica con la condotta umana, vi sembrerà certamente strano che io l'abbia scelto. La gente si mostra a dito il carcere di Reading e dice: eccola a che cosa conduce una vita artistica, che monta. Essa potrebbe menare anche a dei luoghi peggiori. Gli uomini meccanizzati, dei quali la vita è una continua speculazione, dipendente da uno scrupoloso calcolo di mezzi e di sistemi, essi lo sanno sempre dove vogliono arrivare e ci arrivano. Si mettono in cammino col desiderio ideale d'essere sagrestani della loro parrocchia e, qualunque sia la sfera in cui agiscono, finiscono sempre con l'essere sagrestani della loro parrocchia e nulla più. Un individuo che brama di divenire qualcosa di diverso da se stesso, cioè d'essere membro del Parlamento o pizzicagnolo che s'arricchisce, o avvocato famoso, o giudice, o qualche cos'altro di ugualmente noioso, riesce con ogni probabilità a divenire ciò che desidera. Ed è così che trova il suo castigo. Coloro che vogliono una maschera sono condannati a portarla per sempre.